Naturalmente abbiamo sentito la mancanza della nostra assemblea, dei nostri fratelli, e anche se siamo stati davvero molto impegnati. Mia moglie in un modo per aiutare, come sapete siamo rimasti molto tempo di più, per aiutare sua sorella, perché il marito ha fatto l'intervento, la sorella non sta molto bene, hanno veramente tanto tanto bisogno. E io sono stato impegnato nel campo spirituale. Mai come questa volta mi hanno cercato per portare delle riflessioni, soprattutto alla chiesa di Apricena, che vi saluta, la chiesa di Foggia vi saluta, la chiesa di Manfredonia, la chiesa di San Nicandro, dove sono stato per condividere qualcosa sulla parola di Dio. Davvero è stato un tempo impegnativo, davvero impegnativo. Siamo qua, mi hanno subito responsabilizzato, non me l'ho fatto neanche arrivare subito, sia stasera e se al Signore piacerà domenica inizieremo una riflessione di 2 o 3 incontri su qualcosa che mi ha toccato mentre ero giù. E invece questa sera un breve pensiero riguardo a qualcosa che dovrebbe incoraggiarci ma anche responsabilizzarci. Venite nel Salmo 139. I salmi sono presi un po' come degli elementi un po' tranquilli, leggeri. Invece nel Tanakh ebraico i salmi fanno parte della didattica, dell'insegnamento profondo, trattano praticamente tutti i temi, tutti i grandi temi che sono sviluppati nella parola di Dio. Leggiamo i versi da 14 a 16 del Salmo 139, da questo trarremo un pensiero. Versetto 14 dice così: io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno d'essi era sorto ancora. Sappiamo che questo salmo tratta in modo particolare dell'onniscienza di Dio, dell'onnipresenza, dell'onnipotenza, ma in modo particolare dell'onniscienza di Dio. Il pensiero che voglio condividere con voi questa sera è questo: Dio ci ha fatti in modo stupendo. Davide dice: Dio ci ha fatti in modo stupendo. Ovviamente non è in relazione all'aspetto fisico, cioè alla bellezza fisica, ciò di cui Davide sta dicendo qui, sta scrivendo qui, perché se fosse così io sarei uno di quei squalificati, è vero? Ci sono le persone che sono veramente brutte, quindi non potrebbero dire la stessa cosa, ma non è in termini fisici, in termini di bellezza, che Davide si sta esprimendo, di cui Davide si sta esprimendo. È il modo in cui Dio ci ha fatti in maniera stupenda. Perché ci ha fatto così in maniera stupenda? Venite, andiamo un attimo nel libro della Genesi, andiamo alla creazione. Ovviamente per tutte le verità, una chiave molto importante, lo vedremo soprattutto da domenica, se al Signore piacerà che inizieremo questa riflessione un po' particolare che verte soprattutto nel campo evangelistico, dobbiamo sempre andare all'origine. Dobbiamo sempre domandarci dove ha avuto origine questa verità e chi l'ha data origine e chi ha dato origine a questa verità. E nel capitolo 1 del libro della Genesi, quando siamo proprio nel pieno della creazione di Dio, abbiamo questi tre versi particolari, capitolo 1 dal versetto 26, 26, 27, 28. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Ci fermiamo qui. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine. Ed è straordinario questo, perché sappiamo che durante i 6 giorni che Dio ha creato tutto, i primi 5 giorni, e parte, diciamo, del 6° giorno, Dio ha fatto ogni cosa attraverso la sua parola. E anche quando ha creato gli animali, ad esempio, dal versetto 24 del capitolo 1 della Genesi, leggiamo che Dio disse: produca la terra animali viventi secondo la loro specie. Ed è interessante, perché questa frase, secondo la loro specie, e poi dice anche a un certo punto che abbia in sé la propria semenza, lo troviamo 10 volte nella creazione di Dio. Secondo la loro specie. Quindi ogni cosa è stata fatta secondo la loro specie. Ma quando Dio ha creato l'uomo, ha fatto qualcosa di speciale per l'uomo e la donna. Dio creò l'uomo, Dio creò la donna. Qualcosa di speciale, di stupendo, di unico. Niente è stato creato nel modo in cui è stato creato l'uomo e la donna. Abbiamo letto qui a sua immagine e somiglianza. Noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Ad esempio, come Dio è trino, anche noi siamo trini, siamo tripartitici. Come Dio è 3 parti, Padre, Figlio, Spirito Santo, pur essendo uno, così siamo fatti noi, spirito, anima e corpo, pur essendo una sola persona. È qualcosa che Dio ha fatto solo per l'uomo. Ed è interessante, perché quando noi leggiamo qui conforme alla sua somiglianza, è molto interessante questa parola conforme. Perché? Perché sta dicendo che Dio ci ha fatto della sua stessa forma. E questa bellezza, questo modo stupendo attraverso il quale Dio ci ha fatti, è rimasto anche dopo il peccato. Guardate che cosa succede dopo il peccato. Che cosa ha detto Satana quando ha dialogato con la donna? Voi sarete come Dio. Vi ricordate nel capitolo 3? Voi sarete come Dio. Non stava dicendo una totale menzogna. L'uomo sarebbe diventato come Dio. E nel capitolo 3, sempre del libro della Genesi, noi troviamo proprio queste parole uscite dalla bocca di Dio. Versetto 22 del capitolo 3 dice: poi Dio, il Signore, disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi. Vedete, come uno di noi, quanto alla conoscenza del bene e del male. Ma dove sta l'inghippo qui? Che Dio ha la capacità di gestire il bene e il male. L'uomo con il peccato non ha più la capacità di gestire il bene e il male. E facciamo confusione. Facciamo confusione a capire ciò che è buono e ciò che non è buono. Ad esempio, è molto interessante vedere che c'è una giustizia di Dio, e questo parleremo quando sarà poi, non oggi, che ad esempio deriva dalla dalla conoscenza della parola del Signore e dalla sottomissione a questa parola, e c'è una giustizia che proviene dai ministri di Satana, che voi trovate nella Seconda Corinzi, capitolo 11, se ricordo bene, versetto 22-23. Ma c'è una giustizia. Come si fa a capire questa giustizia? Come si fa a capire questo bene e questo male? Quando noi siamo, come dire, dobbiamo fare delle scelte, dobbiamo capire come stanno le cose, noi abbiamo la nostra giustizia. Ad esempio, sono stato giù, è successo un problema, mi hanno chiamato per parlare di questo problema e un fratello mi dice: io non frequento più questa assemblea perché non mi piace il comportamento degli anziani. Che cosa ha fatto questo fratello? Ha praticato una sua giustizia. Ma quando questa giustizia praticata da questo fratello, e io gliel'ho detto, viene confrontato, rapportato alla parola di Dio, si scopre che questa giustizia è invece una giustizia dovuta ai ministri di Satana. E quando si parla dei ministri di Satana in 2 Corinzi 11, non si sta parlando di demoni, di angeli decaduti, si sta parlando di personaggi, anche credenti, che diventano ministri di Satana, perché stanno portando un messaggio che non è quello biblico. E allora stanno aiutando Satana a portare un messaggio fasullo. Ma voglio entrare nel merito quando sarà che porteremo queste riflessioni, se sempre al Signore piacerà. Allora, che cosa abbiamo qui? Abbiamo l'uomo che è stato creato in maniera particolare, ma c'è di più. Venite sempre nella Genesi capitolo 2 e versetto 7. Solo l'uomo, solo la donna sono stati creati in questa maniera. Guardate, capitolo 2 versetto 7: Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Bellissimo questo, è vero? Solo l'uomo è stato formato dalle mani di Dio. Dio che prende della terra, che forma questo pupazzo e che mette nelle narici di questo pupazzo il suo soffio vitale, cioè lo spirito, e questo pupazzo diventa un'anima vivente. Solo l'uomo è stato creato così. L'uomo è una cosa stupenda. Purtroppo sappiamo nel mondo che l'uomo vale quanto produce, se è un dotto, se è una persona che ha dei titoli accademici. Il mondo valuta l'uomo su aspetti diversi. Dio invece lo valuta per quello che è, per come è uscito dalla sua mano. E nonostante la caduta, Dio dà all'uomo un grande valore, un grandissimo valore. Allora, ancora qualche pensiero. Venite nel Salmo 49, nel Salmo 49, sempre brevemente. Guardate cosa dice la parola di Dio. Avremmo dovuto leggere anche il Salmo 8, come quando parla dell'uomo, tu dice: l'hai fatto poco inferiore a Dio. Qualcosa di grande, il valore dell'uomo agli occhi di Dio. Leggiamo dal versetto 5, dice così Salmo 49, diciamo dal versetto 6: essi hanno fiducia nei loro beni e si vantano della loro grande ricchezza, ma nessun uomo può riscattare il fratello, né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto. Il riscatto dell'anima sua è troppo alto e il denaro sarà sempre insufficiente. Perché essa viva in eterno ed eviti di vedere la tomba. Infatti la vedrà. I sapienti muoiono, lo stolto e l'ignorante periscono tutti e lasciano ad altri le loro ricchezze. Versetto 12: ma anche tenuto in grande onore, l'uomo non dura, egli è simile alle bestie che periscono. Guardate il valore dell'uomo. Non c'è cifra, non c'è nulla che possa in qualche modo riscattare una sola anima di un uomo. Perché farà sempre difetto, abbiamo letto. Perché l'anima di una persona, qualunque essa sia, è troppo preziosa, vale troppo agli occhi di Dio, è uscita dalla sua mano e vale tanto. Ma è anche bello vedere il versetto 15 che dice: ma Dio riscatterà l'anima mia dal potere del soggiorno dei morti, perché mi prenderà con sé. Ecco dove si trova la soluzione. Ebbene, fratelli, tornando al Salmo 139, abbiamo letto che Davide esplode in questa celebrazione al Signore e dice: perché sono stato fatto in modo stupendo. Non stavo dicendo quanto sono bello. Pensate ad esempio ai cinque istinti, pensate ad esempio ai cinque sensi dell'uomo. Sto scrivendo qualcosa sui cinque sensi dell'uomo sotto l'aspetto spirituale, cioè la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto, il tatto. E se voi vedete nella scrittura, tantissime volte parlate di questo, e viene usato proprio in maniera figurativa per parlarci del valore dell'uomo, e per parlarci della salvezza, e per parlarci anche della consacrazione. Pensate agli occhi, è vero? Interessante quando nel capitolo 13 della Genesi Lot vide tutta la pianura irrigata, è vero? Allora ecco che attraverso gli occhi c'è la concupiscenza. Io qui divento ricco, che bello. Poi subito dopo, dal versetto 14, il Signore chiama Abramo e dice: Abramo, metti gli occhi dove dico io adesso, a nord, al sud, a ovest, a est, sarà tuo per sempre. Che differenza. Io sono stato fatto in modo stupendo. E poi nel versetto 16 abbiamo letto: a un certo punto nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessun d'essi era sorto ancora. Dio ha destinato dei giorni per ciascuna persona. Non sappiamo quanti giorni il Signore ci lascerà sulla terra, vero? Ma la cosa più stupida che un uomo può fare è vivere solo per le cose materiali. Questa è la cosa più stupida che una persona possa fare. Perché non sappiamo quanti giorni dobbiamo stare ancora qui. Non siamo destinati a vivere eternamente sulla terra. Siamo stati fatti in modo stupendo anche quando è entrato il peccato. Però adesso c'è un limite. Ecco la nostra responsabilità. Dio ha posto un limite alla nostra esistenza terrena. E questa esistenza terrena, se non viene vissuta per la gloria di Dio, sarà un'esistenza buttata via. Perché andremo dietro a qualcosa che cercheremo che ci soddisfi, che ci dia gioia, che ci dia qualcosa di importante. Trascureremo le cose del Signore, le cose spirituali, magari la salvezza stessa, e poi alla fine, anche se abbiamo conquistato chissà che cosa abbiamo fatto? Abbiamo lasciato tutto qui. È vero? Anche Gesù dà lo stesso valore alla vita dell'uomo. Che giova l'uomo, anche se avrà guadagnato tutto il mondo? Uso un'iperbole. Un'esagerazione per dire anche parliamo di una cosa impossibile. Ammettiamo che sia possibile che l'uomo guadagni tutto il mondo, ma anche quando l'avrà fatto. E poi perde l'anima sua? Che cosa ha fatto? C'è l'eternità. Dio ha per noi tutti i giorni contati. Ma attenzione, fratelli, e con questo voglio terminare. Attenzione. Perché noi possiamo arrivare alla fine dei nostri giorni, li possiamo vivere tutti, ma possiamo anticipare anche la nostra morte.
Sapevate questo?
Prima Samuele capitolo 26. Diversi credenti mi hanno chiamato in questi giorni per farmi in particolare una domanda. Non dico quale perché non voglio che si sappia anche chi mi ha potuto chiamare. Ah, fratello, prega per questa famiglia, per questo fratello, sta sorella, perché sta passando una grande prova. Diversi me l'hanno chiamato per queste. E io ho detto a qualcuno, fratello, sorella, ascoltami, non è una prova. Sai perché non è una prova? Perché quando noi abbiamo la soluzione e non la usiamo, quella è negligenza, è il frutto della nostra negligenza. Non è una prova. La prova è qualcosa che ci cade addosso e noi non sappiamo il perché. Che ci è successo? Sono andato a lavoro, la ditta era chiusa. Vado a fare una visita, mi trovo con una malattia. Ma se ho la malattia perché sono abituato a bere superalcolici e prendo la cirrosi, non è più una prova, è un risultato. Allora dicevo a questi fratelli, no, mi dispiace per questa famiglia, mi dispiace per queste persone, ma non è una prova, è negligenza, perché la soluzione è stata data, ma non l'hanno voluta, quindi non è più una prova, è il frutto di qualcosa che hanno rifiutato. Così anche per la salvezza. È vero? Così per la salvezza, non è il risultato. Allora possiamo anticipare la morte quando non diamo ascolto alla parola di Dio. E notate, noi conosciamo in che modo e per quanto tempo Davide fu perseguitato da Saul. È arrivato a un certo punto, per due volte Davide ebbe nelle sue mani quello che era il suo rivale, tra virgolette il suo nemico, anche se il nemico non l'ha mai chiamato, però non l'ha toccato. Allora tutti hanno detto, Davide, ecco il tuo nemico, questo è il momento buono che tu lo faccia fuori e finalmente puoi vivere libero. Guardate la risposta di Davide, fratelli. Da qua si capisce che si può morire prima che scadano i giorni che Dio ci ha dato. Moriamo perché o moriamo per negligenza? Dobbiamo porci questa domanda, è vero? Allora guardate, versetto 10 del capitolo 26. Poi Davide aggiunse, come è vero che il Signore vive, il Signore soltanto sarà colui che lo colpirà, sia che venga il suo giorno, Salmo 139, e muoia, sia che scende in campo di battaglia e vi perisca. Allora, Saulo poteva morire perché era arrivato il suo giorno, oppure poteva morire per il suo peccato, per la sua negligenza. Ed è morto per la sua negligenza, è morto per il suo peccato. Fratelli, Dio ci ha fatto in maniera stupenda. Sarebbe molto interessante parlare di questo, parlare dei cinque istinti, dei cinque sensi che Dio ci ha dato, il modo in cui Dio ci ha formati, eccetera, il destino a cui ci ha chiamati, un giorno saremo alla sua presenza per l'eternità, ci ha fatti in modo stupendo. Però noi abbiamo la grande responsabilità di trattare bene questa vita che Dio ci ha dato, questo corpo che Dio ci ha dato, è vero? Abbiamo questa grande responsabilità, perché possiamo dire Dio ci ha fatti in maniera stupenda. Meravigliose sono le sue opere. Che il Signore ci aiuti. Davvero, quando facciamo delle scelte, che possiamo dire, ma quello che io sto facendo, quello che sto dicendo, quello che sto scrivendo, è suffragato, è giustificato dalla parola di Dio. Se non lo è, allora io sono diventato un ministro di Satana. Perché sto portando qualcosa che è contrario alla volontà di Dio. Guardate, fratelli, è una, come dire, è un test molto interessante. Tu mi stai dicendo questo, ma la parola che dice? Ti giustifica la parola? No? Allora sei diventato un ministro di Satana. perché stai fuorviando le persone. E questa è una cosa triste, è una grande responsabilità, essere fedeli alla parola di Dio. Che il Signore, fratelli, ci aiuti, ci benedica e ci preservi. Preservi il nostro cuore, l'anima nostra, il nostro pensiero, affinché si sottomettano tutti alla parola del Signore.